Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Bene, buongiorno, siamo qui a Smart Angel e oggi abbiamo qui con noi Gianluca De Tori. Benvenuto Gianluca.
Grazie Luca, buongiorno.
Qua a Smart Angel raccontiamo la storia di persone, idee e capitali che hanno un obiettivo ambizioso che è quello di cambiare il paese. Quindi sei nel posto giusto Gianluca. Nella tua carriera, nella tua vita, a parte che non ti ho presentato, ma voglio dire, sei presidente e fondatore di Primo Venture Capital e presidente di Italian Tech Alliance.
Non più.
Non sono più? Sei solo
abbiamo
socio?
Abbiamo un presidente che è Don Vito, sono nel consiglio di amministrazione. Sono stato il secondo presidente.
Così sia l'aggiornamento, ma sei ancora all'interno dell'associazione. Devo dire che se in Italia si parla di venture capital è grazie anche a persone che come te, quando ancora non esisteva niente, forse non si parlava ancora neanche di venture capital in Italia, ha iniziato con passione a frequentare questi ambiti. Non so, da dove vuoi partire? Da Esserino Piol, da Barcarpe Venture? Insomma, raccontaci un po' di te. Non a caso abbiamo qua il libro sulla scrivania.
Vedo che hai sul tavolo il libro che è stato appena ristampato dopo la morte di Esserino. È un libro che ha scritto molto bello, che un po' condensa anche tanti della sua idea di come si può fare un certo tipo di Italia, un certo tipo di impresa, avere un certo tipo di ambizioni, non avere la mentalità di essere per forza secondi, ma di poter immaginare di essere primi, quel tipo di visione di impresa, che comunque l'Olivetti ha rappresentato, ma la mia carriera è iniziata lì in effetti, e quindi è iniziata quando a un certo punto dopo l'università ho avuto la fortuna di andare a lavorare in Olivetti, posto dove mi sarebbe proprio piaciuto andare a lavorare, ho avuto un'occasione, mi si sono buttato dentro e ho avuto la fortuna di trovarmi nel 95, inizio del 95, a lavorare al primo internet provider, uno dei primi italiani, si chiamava Italia Online.
Me lo ricordo.
Era una startup, era veramente una startup, era stata fondata da alcuni giornalisti di tecnologia e a un certo punto notata da Olivetti e dal Sole 24 Ore, che rilevarono la maggioranza e poi fondamentalmente divenne parte del gruppo Olivetti. Telemedia, quel gruppo di startup che il Serino Piola aveva creato questa holding, e se oggi lo dovessimo raccontare faceva corporate venture capital, investiva in startup, team che avevano delle nuove idee, avevano intravisto di mercati, però dal punto di vista dell'Olivetti rendendole potentissime, perché ovviamente fare il business di internet in quegli anni dell'accesso voleva dire costruire backbone.
In che anni siamo? Giusto per
siamo collocare negli anni in cui esce fuori il web, 95-94.
E noi all'epoca eravamo attivi come paese, diciamo, grazie a queste iniziative.
All'Italia in quegli anni, anche guardando un po' prima, se uno va a rileggere, nella tecnologia ha avuto dei ruoli molto importanti in tanti settori, non solo nell'informatica. L'informatica, le due aziende leader al mondo che hanno rivoluzionato l'informatica erano l'Olivetti e l'IBM. Però poi c'è stato, diciamo, tutta l'evoluzione, insomma, adesso non stiamo a raccontare, ma alla fine l'Olivetti è riuscita in qualche maniera a salvarsi, in qualche maniera a ristrutturarsi, come con la telefonia mobile. Vorrei ricordare Omnitel, è stata una grande occasione mancata per il paese. Di fatto è stata la più grande storia di successo di mobile consumer al mondo. La Vodafone mondiale poteva essere italiana, invece è stato il contrario, Omnitel è diventata un pezzo di Vodafone. Ecco, quindi diciamo, il Serino è stato al centro di tutte queste cose. E poi quando io ho fatto l'imprenditore, perché a un certo punto, dopo aver fatto una rapida carriera nel settore digitale, prima 2 anni come direttore commerciale, prima marketing, poi commerciale di Italia Online, ma poi come direttore generale di Lycos, il primo motore di ricerca di internet. Quindi per primi vedevamo la pubblicità online. Infatti in quegli anni ho cofondato l'Internet Advertising Bureau, un'associazione che è servita, la prima cosa che era necessaria era standardizzare le dimensioni della pubblicità, perché se tu volevi fare una campagna su 5 siti diversi, ognuno ti chiedeva 5 GIF di formato diverso, non si poteva fare pubblicità online. E quindi si è creata questa associazione mondiale che ha fissato gli standard per la pubblicità online, che ancora oggi esiste, ha dato un grande contributo al settore. E quindi ho avuto la fortuna di trovarmi lì e fare a un certo punto l'imprenditore, e nel frattempo il Serino aveva lasciato l'Olivetti, aveva salvato quel che poteva salvare con Infostrada, con iniziative come Omnitel che hanno consentito di riassorbire tante delle competenze che Olivetti aveva nell'informatica in un nuovo settore, telecomunicazioni. Aveva fondato il primo fondo di venture capital in Italia. E quindi io andai da lui col mio progetto, aveva appena finanziato Tiscali, e da lì iniziò la mia storia come imprenditore, con i primi 700 milioni di lire, in cui sottoscrisse un aumento di capitale prendendo il 40% della startup, che a noi sembrava incredibile. Ci sembrava incredibile che uno volesse, avevamo delle slide, che investisse 350.000 euro e si prendesse solo il 40% della nostra società per consentirci di partire.
Che era un'idea delle persone che...
era un'idea di Frank e Adriano e me. E quindi lì ho cominciato a vivere il venture capital dall'altro punto di vista, a vederlo, a capire che esisteva e capire che era stata la ragione per cui in tutti quegli anni vedevo anche colleghi esteri che facevano delle startup e sembrava che noi italiani non fossimo in grado, come se fossimo meno mati. Mi sembravo sempre più scemo del mio collega di San Francisco. In realtà abbiamo capito che c'era della gente in grado di ascoltare questo tipo di progettualità imprenditoriale e anche di avere un modo di investirci rendendolo possibile.
Poi c'è stato però quasi 10 anni di blackout in Italia, no? Dopo lo scoppio della bolla delle dot-com inizio 2000, che ha creato un divario ampissimo tra il VC oltreoceano negli Stati Uniti, dove i capitali dopo un po' sono iniziati, ripresi, in Italia invece si è congelato proprio per un decennio. Ci siamo risvegliati nel 2012 più o meno, inizi anni 2010-2012. Oggi se ne parla tanto di VC in Italia, per fortuna dico io, però c'è una bella differenza tra quello che hanno costruito di là. Vedi che tipo di analogie, differenze vedi e quali settori oggi in Italia sono più interessanti secondo te?
Beh, effettivamente innanzitutto, come dicevi, purtroppo c'è stato un buco decennale, qui 10-15 anni, in cui il mio amico fondatore di Dada, Paolo Barberis, lo chiama il purgatorio digitale, dove non solo era scomparsa completamente l'idea delle startup, nonostante in quegli 2 anni che si è fatto venture in Italia sono nate robe come Tiscali, come Yux, Vitamini nel nostro piccolo, Buongiorno, tante realtà che hanno creato realtà imprenditoriali anche molto significative, no? C'è stato un momento addirittura che l'Italia sembrava l'epicentro del venture europeo, perché improvvisamente erano nate robe come Omnitel, come Fastweb, come Tiscali stessa, che è diventata la principale internet company in Europa, no? Eravamo al top della tecnologia. E poi quando è scoppiata la bolla si è buttato, come spesso facciamo noi italiani, no? L'acqua col bambino dentro, e il resto del mondo è andato avanti a investire. C'è stato un gap non solo nel fatto che è scomparsa l'idea di fare questo tipo di imprese e quindi anche di finanziarle, eccetera, ma anche c'è stato un gap di digitalizzazione dell'Italia in questi 15 anni. Non si sono sviluppate le competenze, le piattaforme. È stato veramente purtroppo una cosa che... Cosa è successo? Niente, che a un certo punto, semplicemente ricordando che tutto sommato, guardandomi in giro come tanti miei amici, abbiamo visto che c'era un sacco di competenze, di gente in gamba, e che se ci fosse stato un po' di venture capital quelle imprese potevano comunque fare. Da lì si è iniziato a provare ad sviluppare questa idea di effettivamente cominciare a costruire una practice di investimento. Oggi, zoomando, effettivamente, come dicevi tu, il primo evento che facemmo di startup mi pare fosse del 2008-2007, da quelle parti lì, alla Luis. Trovammo 10 startup in Italia da presentare, diciamo presentabili, tra cui JobRapido, che vinse anche, credo, la prima edizione di quel, alla Luis, grazie anche all'attenzione della Luis. Niente, quindi oggi devo dire che è cambiato tutto. Oggi è cambiato tutto. Finalmente si può dire che in Italia produce delle ottime società tecnologiche, competitive, vincenti, in alcuni casi anche importanti. Occorre avere pazienza in questo mestiere. Queste società nascono da zero e sembra già un miracolo, ma dopo 10 anni possono essere già delle robe molto significative. 10 anni non sono tanti per sviluppare aziende importanti. E quindi adesso, dopo 10-15 anni, si cominciano a vedere queste storie, si cominciano a vedere queste exit, si cominciano a vedere le quotazioni in borsa, si cominciano a vedere la gente che ti compra, si cominciano a vedere società che fanno magari 100 milioni di fatturato, profitable. capito? Quindi vuol dire che effettivamente siamo sulla strada corretta. E l'altra cosa importante, negli ultimi 15 anni si è creata un'infrastruttura di investitori. E quella era il grande pezzo, il grande anello mancante. C'è ancora tanto da fare, come ben sappiamo. Siamo una nazione che può esprimere 10 volte il valore che oggi esprimiamo da questo punto di vista, anche solo cercando di allinearci agli standard francesi. Quindi c'è tanta opportunità davanti. Occorre avere il coraggio, in qualche maniera anche di credere, no, in un'Italia diversa, come Serino sempre ha detto, nel fatto che non abbiamo nulla da invidiare.
Assolutamente, noi nel nostro piccolo cerchiamo anche da questi microfoni di fare esattamente quello che dici, no? Cercare di far arrivare alla persona, agli investitori, quello di buono che c'è, cioè nel venture capital, ma comunque anche nel mondo dell'economia reale in generale, ma partendo dal venture capital, perché tutta la catena si deve costituire chiaramente, no? Perché poi le aziende crescono, ci vuole un supporto dei capitali del paese che le aiuti e le continui a far crescere, e poi ci vuole anche lo sbocco nei mercati finanziari, nelle borse valori, che le continuino in una vetrina che diventa più internazionale. Se quello lo fai con capitale del paese, chi ne beneficia è il paese stesso, no? Oltre alle competenze anche la ricchezza nel paese, no? Quindi
questo non c'è nessun dubbio, diciamo. Io ho iniziato a fare questo mestiere quando è nata mia figlia e non sopportavo l'idea che non avesse gli stessi blocchi di partenza di un suo collega. Cioè, non vedo per quale ragione noi non dovremmo occuparci di questa cosa. E questo è un tema. L'altra cosa è che bisogna dimostrare di fare i soldi in questo settore. Se quando si dimostra di fare i soldi in maniera costante, regolare, diciamo nella propria attività di investimento, si può solo crescere. Quindi se noi faremo bene il nostro lavoro, si veramente si può costruire un mercato molto grosso.
Commentavamo prima di aprire i microfoni che 2023 è stato un po' particolare, no? Da una parte un po' tra virgolette non è arrivata quella onda importante che è arrivata invece negli Stati Uniti, ma dove avevamo valutazioni sul venture capital che erano decisamente fuori controllo, chiamiamole così. Qua per fortuna questa ondata è stata molto mitigata, ma abbiamo sofferto un po' il discorso del rialzo dei tassi, e chiaramente un po' di logiche le ha cambiate. Come chiudi come bilancio il 2023? Cosa ti aspetti per il 2024?
È stato un anno appunto di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, effettivamente, no? Da un lato l'hai riassunto molto bene. Diciamo c'è l'altro lato di questa medaglia, è che non ci siamo presi l'ubriacatura dei NAV fuori controllo, della gente che ci aveva il MOIC 5x dopo 2 anni perché qualcuno aveva detto che quello era un unicorno che aveva 30 billion e consegnava panini alle 3 del mattino in 10 minuti a Berlino con un pakistano per 2 euro. Come dire, quando vedevi quelle robe lì e ti veniva detto che magari perdendo una quantità di soldi pazzesca valevano decine e decine e decine di volte i ricavi.
Adesso l'hanno capita anche loro.
Le leggi dell'economia sono come quelle della fisica, no? La legge di gravità. A un certo punto tutte le cose tornano a terra. E chi ha un po' di esperienza in questo settore di scoppole così se ne prese diverse sa che l'economia ha cicli e soprattutto il tech ha cicli di hype, ha cicli di down. Ed è normale. Io ho vissuto in faccia, da imprenditore mi sono preso la bolla della new economy, posso assicurare che è stata un'esperienza, diciamo, dove cresci tanto, mettiamola così, dove impari tutto quello che devi imparare per stare a questo mondo della finanza. Però poi c'è stato il 2008 in cui noi stavamo raccogliendo il nostro primo fondo, cioè
in un contesto
dove la gente non ha proprio voglia di incontrarti a dire facciamo un fondo che investe per la prima volta in delle startup che non esistono in Italia. Ecco, quindi in quei contesti lì però si possono fare anche tanti soldi se si è bravi a investire. Il flip side positivo è che noi stiamo vedendo un livello, una qualità di deal flow molto superiore, ma non perché non la vedevamo 2 anni fa, perché la vedevamo, ma quando ci dicevano che con IRR di 200.000 euro valevi 30 milioni pre, stai cercando 5 milioni per dimostrare che devi dimostrare tutto, cioè it's not our cup of tea. Noi non faremo mai rendere un fondo per i nostri investitori se sbagliamo i punti d'ingresso, perché il pricing è legato alla gente che decide questi prezzi, poi per di più magari negli Stati Uniti. Ovviamente soffrivamo in quegli anni del fatto che investivi in una roba e c'era un americano, stesso stage, stessa roba, che aveva raccolto 10 volte di più.
Sì, uno zero in più, lo dico uno sempre. Uno zero in più, serenamente uno zero in più.
Dicevo che io devo competere contro uno che c'ha 30 milioni in banca, io ne ho 3, vediamo chi la spunta. E devi essere un po' più conscio, devi avere una strategia, però nulla è impossibile. Ecco, quindi quella fase è finita, quindi stanno venendo a galla ottimi team dove si fanno discussioni molto ragionevoli sulla creazione di valore per tutti, in un contesto anche dove secondo me forse l'altra cosa che è successa è culturale in questo settore del tech, un po' che quella storia dell'ipercrescita, dell'aver bisogno del panino, no? Consegnato alle 4 del mattino, è un po' age, è un po' superato. Stiamo entrando in una dimensione nuova dove cerchiamo sostenibilità economica, ma anche sostenibilità sociale, ambientale. I prossimi 50 anni saranno largamente marcati da questa cosa fondamentale ed emergeranno gigantesche opportunità di investimento in questo ambito, senza nessun dubbio.
Sono d'accordissimo con te. L'altro fenomeno che sto riscontrando, dimmi tu se è una cosa che vedete anche voi, 15 anni fa startup era associato a giovani ragazzi, magari dei nerd, che l'ideale era nel garage, nello scantinato, che con un'idea e un PowerPoint in mano andavano a raccontare e raccogliere denari. Oggi non è così, cioè ci sono team senior di gente di una certa età, di una certa esperienza, che entra in questo settore con un'idea ben precisa e sapendo fare determinate cose. Lo riscontri anche tu questa cosa? Cioè startup non è più solo giovani con un'idea che vogliono partire per fare qualcosa di diverso, ma è chi effettivamente vuole cambiare un pezzettino della sua società avendo fatto un bel percorso però alle spalle. Lo vedi anche tu questo fenomeno?
Sì, lo vedo anch'io ed è fisiologico, è un segnale, diciamo, di salute, di buona salute dell'ecosistema, perché vedi questi imprenditori che non sono di prima generazione, ne hanno già fatte una, due, tre di esperienze che vadano bene o che vadano male in questo ambito, ripeto, nell'ambito sempre delle persone corrette, ma se c'è correttezza, a volte le aziende, queste startup, vanno male, ma nell'andare male i fondatori hanno un percorso di apprendimento estremamente più importante che paradossalmente quando vanno bene. Cioè, nel senso, io ho una cara amica che è un'imprenditrice seriale, ci siamo visti dopo che ha chiuso la sua prima startup che era andata male ed era un po' giù e dicevo: guarda che questo per te è il momento migliore, questo è il momento in cui ti sei vaccinata e sei pronta veramente a fare una roba. A questo punto tu sai tutte quelle cose che devi sapere, per cui sei un valore per un investitore. E lei non riusciva all'inizio a comprendere questa roba, poi a me ha detto: sai che c'hai ragione, adesso mi rendo conto che ogni volta che prendo una persona cioè faccio un pensiero diverso da quello che facevo prima. Ecco, quindi questo è positivo, sì. E devo dire, in quegli anni non c'era nulla, per cui, capito, erano per definizione un po' così le startup. Tra l'altro alcune hanno avuto dei successi clamorosi e incredibili. Nel primo fondo che noi facemmo, che era un 6 milioni di euro, stiamo parlando, abbiamo fatto i primi 18 investimenti in quel fondo, il fund returner è stato Ubenda, fondato da un ragazzo che aveva 19 anni, che scriveva software da quando ne aveva 11 e che ha creato un'azienda iper profittevole, crescita costante e regolare, team globale, prodotto leader nella sua categoria, partito quando la parola legal tech non era stata inventata.
I famosi disclaimer.
I famosi Cookie Law, GDPR, adesso diciamo Consent Management, una piattaforma di API legali che consentono la compliance digitale di un sito con un costo di abbonamento valida in 200 nazioni del mondo. Insomma, legal API, ti assicuro, è una roba che come idea l'ha inventata Giannangelo, ora è quasi normale, ma non lo era assolutamente quando è partito in quegli anni ed era un PowerPoint. Tra l'altro, prima di riuscire a finanziare Andrea abbiamo discusso per 6 mesi, perché all'inizio avevo un'idea di business che non era comprensibile. Abbiamo discusso, vorrei dire litigato no, ma discusso profondamente per 6 mesi, finché un giorno è venuto, ha fatto un pitch, ho detto: ok, ho capito, va bene, adesso così va bene, andiamo avanti. Siamo partiti con un finanziamento di 50.000 euro, perché il fondo era da 6 milioni. Questo era come storie, in quegli anni lì. Però effettivamente è stata un'azienda che ha fatto 198 i ritorni sull'investimento che abbiamo fatto alla fine della fiera. Ha restituito il fondo da sola con un plus più tutte le altre
che erano all'interno del fondo, bellissima storia.
Sì, sì.
Senti, hai sfiorato prima il tema ecosistema, no? Hai detto con Italian Tech te ne sei direttamente per un bel periodo, no? Perché di ecosistema si deve parlare, non servono solo le idee, non servono solo i capitali, serve l'humus, servono le istituzioni che devono stare al tavolo. Devo dire che un bel pezzo è stata fatta, ma ancora ne rimane ancora un pezzettino per colmare un po' di gap. Citavi prima la Francia, ma anche Spagna, ne abbiamo un po' da recuperare di terreno. Ecco, se volessi riassumere quello che è stato fatto, ma quello che ancora in prospettiva rimane da fare, come la vedi?
Beh, da fare c'è tanto, però quello che è stato fatto effettivamente è tanto e non era ovvio quando siamo partiti in questa associazione. Anche la gente all'inizio ci chiedeva: ma che cosa, perché questa cosa? Il perché nasceva un po' forse dalla cosa che mi dicevi prima, no? Volevamo anche uscire da questa narrativa, la startup, questi bravi ragazzi nel garage. No, la startup è Elon Musk, quella è la startup, cioè, come dire, il più grosso imprenditore oggi più potente della Terra. Questa è la startup, cioè le aziende tecnologiche. Noi volevamo cambiare innanzitutto la narrativa delle startup. Queste sono aziende tech, questo è il tech sector. Noi siamo tech investors e quindi sono tech companies e quelli sono tech entrepreneurs. Quindi innanzitutto questo è quello che facciamo. Perché queste aziende, le guardi da fuori, sembrano, come diceva sempre il Serino questa frase qua, dice, dai, detto, le startup sono come i calabroni, no? Tu la guardi, un calabrone, dice, no, non è possibile, sta roba può volare. Brutto, piccolo, peloso, non c'ha niente. Poi a un certo punto magicamente decolla, non si sa come mai. Ecco, sono un po' quella roba lì, no? Sono piccole, sono, si capisce, sono, sembrano in quattro, ma c'hanno tutte, come diceva il Serino sempre, cioè, ma io ho fatto 170 investimenti in venture nella mia vita, ho sempre investito in piccole imprese e non ho mai investito in imprese nane. Sono tutti imprenditori, dico, io voglio conquistare il mondo su quella roba lì. Punto. Quindi lavorare su quel tipo di ambizione, poi effettivamente, cioè, si realizzano se fai un lavoro ben fatto, se selezioni opportunamente gli imprenditori e l'ecosistema comincia a generare un output costante di grosse imprese, che è quello che poi c'è sempre un po' mancato, o di grosse imprese, di imprese che hanno grossi asset tecnologici, ed è così che si fanno i soldi, ma anche si infrastruttura una nazione. Noi siamo, come sai, attivi nel campo spaziale. Campo spaziale, come internet anni fa, siamo sesti al mondo. Non siamo 37esimi come internet, noi eravamo decimi al mondo nel settore internet quando ero in Lycos. Gli americani, il primo posto che hanno aperto è stata l'Italia, perché era uno dei mercati più grossi. Spazio uguale, noi potremmo reindustrializzare tutta l'Italia su sta roba qua, perché abbiamo le capacità produttive, sappiamo fare l'elettronica, la meccanica di precisione. Pensa che siamo una delle poche nazioni al mondo che dentro il suo territorio può costruire ogni singolo pezzo della filiera spaziale. Ma non mica tanti c'hanno, i francesi non hanno questa capability.
Tra l'altro sarebbe un bel traguardo, visto che invece la parte purtroppo automobilistica stiamo un po' perdendo, no? Quindi riconquistarlo sulle macchine dello spazio non sarebbe neanche male, come ideologicamente parlando.
Quasi tutti i fornitori della Formula 1 forniscono anche SpaceX, piuttosto che Boeing, piuttosto che l'aerospazio, perché sei costretto ad avere una performance pazzesca nello spazio in condizioni estreme di tutti i tipi, fisiche, chimiche, temperature estreme, il vacuum. La tecnologia lì è sempre tirata a mille, quindi questa capacità industriale che abbiamo di filiera ci rende unici al mondo.
Mi hai tirato su un tema che, come sai, mi appassiona tantissimo, quindi ti faccio dire altre due cose sull'utilizzo e quello che si sta pensando sullo spazio, sui satelliti addirittura, sulla Luna, in termini anche di ricerca. Non è solo comunicazione, non è solo GPS, non è solo, ma è tanto altro quello che sta girando.
È tanto altro. Sicuramente stiamo entrando in una dimensione dell'umanità diversa. Ripeto, poi ognuno può avere le proprie opinioni, ma io credo che il nostro destino diventare una specie interplanetaria, che ci piaccia oppure no, comunque la vediamo, e il destino dell'umanità è che sarà una specie che comincerà a popolare il resto dell'universo. Questo perché nella natura dell'essere umano di volere andare a esplorare l'ignoto, no?
Il Cristoforo Colombo dello spazio, chissà chi sarà, no?
Ma ormai l'abbiamo chiaro che Elon Musk, tra l'altro lui, quando ha iniziato il progetto di colonizzazione di Marte, quando parla, lui parla di andare su Marte non tanto per farsi un giro, la sua idea è 1 milione di persone che vivono regolarmente a Marte, i bambini nascono a Marte sul certificato carta d'identità, un giorno ci sarà scritto bambino marziano, cioè nel senso, dove base. E la cosa che è divertente è che lui anni fa ha raccontato, la cosa più divertente, fa, sapete che c'è, ho scoperto come finanziare la colonizzazione di Marte. E tu hai detto, come? Con le telecomunicazioni, ragazzi, broadband su tutta la Terra, zero digital divide, ormai è tutto lì, padellino da 30 centimetri e tu hai l'Africa digitalizzata tutta, l'ultimo villaggio in cima alla montagna connesso con l'email, che può fare la scuola.
Quanti satelliti è arrivato di Starlink?
Ma ho perso il conto, diciamo lì ormai si parla
30.000, 40.000, so.
Sì, ne lanciano in serie. E non è l'unica costellazione, lì si stima che c'è spazio per 2, forse 3 mega costellazioni di quel tipo, poi lo spazio è occupato. Cioè, il real estate è pieno, nonostante lo spazio sia immenso, ma a un certo punto se tu hai visto, cioè, tutte ste robe che volano e che girano, decine di migliaia, centinaia di migliaia di satelliti che volano in tutte le orbite basse così, a un certo punto si dice che c'è il rischio che non potremo più avere canali d'uscita, no, dalla Terra verso lo spazio, addirittura robe così, poi c'è il problema del debris. Però detto questo, è cambiato tutto perché oggi l'accesso allo spazio è cheap. Oggi con qualche migliaio di dollari mandi su un chilo di roba. E in un chilo di roba con l'elettronica di oggi ci sta tanto. Noi abbiamo finanziato Apogeo che sta facendo i satelliti. Sono dei pacchetti di sigarette come dimensioni, che c'hanno due alette, ne lanciano 10 alla volta. Mi diceva il CEO che addirittura questi hanno un fine vita di 5 anni, questi satelliti. Però dice, hanno programmato che dopo il secondo anno li bruciano in atmosfera per rimpiazzarli, perché tra due anni ci sarà talmente tanta tecnologia di più che tanto vale metterlo fuori operation e rinnovare la rete con le nuove funzionalità semplicemente sostituendo con uno satellite. Abbiamo visto le prime diversi business plan di fabbriche spaziali orbitanti, per esempio, perché nello spazio in orbita tu puoi produrre a gravità zero, col vacuum, temperature estreme, condizioni che sulla Terra non sono esistenti,
se, o che richiedono investimenti,
o che richiedono
pazzeschi,
cose pazzesche, e lì sono assolutamente naturali. Per cui non so, se tu devi produrre un semiconduttore perfetto o una molecola farmaceutica che sulla Terra non si può fare, lì le leggi della chimica e della fisica girano diversamente dalla Terra, no? E quindi abbiamo visto diverse startup che hanno, anche l'Europa adesso l'ha annunciato, fare una fabbrica orbitante dove tu ti puoi noleggiare lo spazio produttivo, mandi su la tua macchina che produce e poi torni giù, non so, un chilo di roba che però per fare i semiconduttori vale 5 milioni di dollari al chilo, non so, il materiale super raro, la terra è rara, che ne so io, tutte queste cose qua. Poi c'è l'altra cosa che mi fascina, è il mining, le miniere sugli asteroidi. Noi che siamo sardi di origine, sì, mi immaginavo, tornerà di moda la geologia, no? Sì, sì. Le macchine per scavare l'asteroide, tirar fuori le cose, trainarlo, portarlo in...
Leggevo il valore di minerari.
Beh, la missione PSYCH, no? Che parte adesso, parte, va su questo meteorite che vale 29 miliardi. Sì, perché è fatto tutto di oro, di metalli rari, capito, cose così.
È un sassone, è terra di nessuno.
È un patatone di 200 chilometri, no? Tutto che tu te lo prendi, gratti oro per tutta la vita. Poi cosa ci fai? Non lo so, ci farai le fabbriche spaziali, che ne so.
D'oro.
Ne sa, il materiale che nello spazio è molto utilizzato, peraltro.
Ci vediamo presto per la seconda parte, vi aspetto.